grazie a Giovanni. Non, mi sembra che hai toccato un punto centrale. E peraltro mi sembra anche, come dire, da questo punto di vista, le informazioni, cioè la strada che abbiamo iniziato a percorrere sul tema trasparenza è ancora parziale, no? Per cui alla fine vengono offerti una serie di dati che paradossalmente ottengono l'effetto contrario, quindi gli stipendi, come dire, non conditi dalle informazioni vere, intellegibili, che ti permettono di capire che cosa devi fare, come l'hai fatto, se l'hai fatto e anche se quell'obiettivo non l'hai raggiunto e perché non l'hai raggiunto e ti impegni a raggiungerlo l'anno dopo. Ecco, paradossalmente si è, come dire, dato forse, è stata un po' la base di quel clima un po' pesante, lo vogliamo chiamare, che insomma negli ultimi anni abbiamo vissuto, con tutte le ragioni, perché io naturalmente anch'io da cittadino come dire, mi inalbero per una serie di situazioni che vivo, che vedo, e quindi è evidente che c'è una richiesta però di maggiore come dire, performance, utilizziamo questo termine che non mi piace, però anche la trasparenza deve essere trasparenza vera e soprattutto fruibile. Ok, mi fermo, poi magari se ci sono altri spunti lo riprendiamo. Ora, a questo punto darei la parola all'ultima delle nostre ospiti, che è Maria Barilà. Maria Barilà è direttore dell'Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro e il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni a funzione pubblica, quindi è proprio l'ufficio di riferimento principale per quanto riguarda noi, la presenza del Consiglio. È stata in precedenza direttore del servizio per l'organizzazione degli uffici presso l'UPPA, sempre la funzione pubblica, svolge numerosi incarichi di docenza, non li sto ad elencare. No, quello che volevo chiederle, un po' per tirare le fila, forse con un po' di rabbia per il professor Giovannini, torniamo sulle norme. Lo so, deve andare, quindi non, per carità. Io ho questa impressione che molti degli spunti che abbiamo cercato di trattare nel documento, quindi la trasparenza, il fatto che tutto sia valutabile, che vogliamo essere valutati, che serve un riordino delle scuole di amministrazione, molte di queste cose le ho ritrovate nella famosa intesa che è oggetto di discussione in questi giorni, su cui sono scatenate molte discussioni. Quindi magari può essere l'opportunità per capire qual è il significato di questa intesa, che diciamo, cosa c'è in cantiere, soprattutto per il tema delle scuole, perché a me, per esempio, chiudo, ha fatto molta impressione in un programma che seguo religiosamente ogni martedì, che è Ballarò, per la prima volta credo nella storia della televisione italiana si è parlato di scuola superiore e dintorni. 10 secondi per fare una lista delle scuole di formazione e quanto costano, 8 milioni, quindi con un'ottica che come dire, si piega un po' alla necessità della velocità dell'informazione, ma che mi è sembrata abbastanza scadente. Grazie.
Credo che vada.
È già acceso, sì. Buonasera a tutti, grazie all'Associazione per l'occasione di questo evento, così per fare un po' il punto della situazione su quelli che sono gli interventi principali che si stanno delineando nel panorama generale del lavoro pubblico, una sorta di ennesima riforma, ma forse si sta utilizzando una parola troppo grossa. In effetti il tema di grande attualità in questo momento è proprio questa intesa che è stata sottoscritta, in via di sottoscrizione tra governo. Questa volta ci sono dalla parte, diciamo, del datore di lavoro pubblico altri attori che solitamente non hanno ad oggi sottoscritte intese, mi riferisco a regioni, province e comuni, che hanno ampliato quindi la parte datoriale proprio per rappresentare una sorta di impegno più consistente e più sostanzioso rispetto agli obiettivi che l'intesa si prefigge. Al momento, ecco, anche se la sottoscrizione non è ancora formale, però è anche significativo il fatto che questa intesa viene sottoscritta probabilmente da tutte le confederazioni, quindi anche questo rappresenta a mio parere un ottimo segnale di un patto sociale consistente di cui credo che abbiamo bisogno. Forse già questo rappresenta un aspetto aspetto positivo, quindi l'ampiezza, diciamo, delle parti che vanno a sottoscrivere questa intesa. Da che cosa nasce questa intesa? Non nasce assolutamente dalla volontà effettivamente di intervenire in modo significativo su quello che è l'attuale assetto, anzi ci terrei a dire che, ecco, dal documento che era pervenuto che mi era pervenuto e che delineava quelle che erano gli argomenti oggetto di questo incontro, c'erano appunto temi quali il reclutamento, la formazione, il mercato pubblico e la trasparenza. Sono aspetti che sono già ampiamente disciplinati nel nostro decreto legislativo 165, che è il nostro riferimento, che hanno trovato ulteriori interventi di disciplina di regolamentazione con l'ultima riforma importante nel settore del lavoro pubblico, che è appunto la riforma Brunetta. La riforma Brunetta è intervenuta effettivamente in maniera organica, mi ha colpito, diciamo, ecco, sin dal primo momento uno dei primi articoli della riforma in cui si autodefinisce quasi in forma autoreferenziale come una riforma organica del settore del lavoro pubblico. Oggettivamente, ecco, solitamente il legislatore non dovrebbe qualificarsi negli interventi che compie, ma in questo circostanza devo dire che l'organicità si riscontra e quindi fa effettivamente parte della metodologia adottata dal legislatore. Questo per dire che, anche se vogliamo andare a toccare oggi questi punti essenziali oggetto di questo dibattito, forse possiamo dire che le correzioni che potrebbero essere fatte nei vari settori sono abbastanza minimali, poi tutto molto sta nel come si interpretano le disposizioni che sono scritte attualmente nelle leggi. In particolare mi viene da controbattere rispetto a quello che diceva il collega poc'anzi, al fatto, non credo che quando si parla di dirigenza, di retribuzione, sia utile per definire gli istituti prendere riferimento la specificità di un'amministrazione quale può essere la presenza del Consiglio dei Ministri, perché effettivamente corriamo il rischio poi di avere delle visioni distorte. È vero che alla presenza del Consiglio ci sono delle realtà particolari, ma è vero anche che se il dirigente privato si deve collocare sul mercato in relazione a tutta una serie di elementi che maggiormente fanno riferimento alla sua professionalità, non credo, non vorrei fare i soliti discorsi, insomma, di difesa della categoria, ma credo che la qualificazione che viene richiesta al dirigente pubblico non sia da meno, soprattutto laddove ogni giorno si deve dibattere con arrangiare su un assetto normativo estremamente complesso, variegato, difficile da interpretare, soprattutto laddove spesso gli viene chiesto di realizzare degli obiettivi senza avere poi i mezzi concreti per realizzare quegli obiettivi. Mi rendo conto che è un discorso, diciamo, che può scivolare nella banalità. Semmai utilizziamo dei criteri per collegare in maniera più coerente, in maniera più corretta, il trattamento economico alla responsabilità di ciascuno e appunto ai risultati che ciascuno è chiamato a realizzare, però, diciamo, dire semplicisticamente che siamo pagati troppo forse non è, diciamo, non è neanche corretto, soprattutto in questo periodo dove è molto facile utilizzare il lavoratore pubblico per attaccarlo. E, a parte, diciamo, questa parentesi, dicevamo appunto, tornando ai temi principali di questo dibattito, a proposito di reclutamento, abbiamo visto che la riforma Brunetta è intervenuta su questa materia, in particolare disciplinando una nuova forma di reclutamento che è quello della dirigenza della prima fascia. Quindi noi abbiamo a questo punto un sistema binario per il reclutamento della seconda fascia, che è quello disegnato dall'articolo 28, che in qualche modo risponde un po' alle stesse logiche su cui è stato poi costruito anche il reclutamento sulla prima fascia, ed è la logica di privilegiare da un lato una sorta di percorso interno, di percorso di carriera del personale interno, e dall'altro invece anche un percorso di soggetti esterni che dovrebbero essere, proprio perché reclutati all'esterno e con anche una un'età, diciamo, diversa, e potrebbero essere deputati a portare l'innovazione nelle pubbliche amministrazioni. Quindi sul fronte dell'articolo 28, in questo momento, se dobbiamo delineare una prospettiva futura, che potrebbe essere anche quella che viene avviata anche in relazione all'intesa, forse potremmo immaginare di rafforzare il reclutamento attraverso un accentramento presso quella che attualmente è la scuola superiore della pubblica amministrazione, quindi il sistema binario che vede da un lato il 70% dei posti destinati al concorso pubblico, il 30% dei posti destinati alla scuola superiore, potrebbe magari avere una differente percentuale volta appunto a favorire il reclutamento tramite la scuola, e questo potrebbe essere appunto una prospettiva futura. Poi molto si discute anche su quali debbano essere i requisiti di accesso, se a chi viene reclutato all'esterno bisogna chiedere una laurea specialistica oppure anche dei titoli universitari superiori, e anche qui il dibattito si può fare piuttosto ampio, perché ci possono essere varie correnti di pensiero anche su questo fronte. Indubbiamente anche una novità di questo tipo potrebbe incontrare delle resistenze, perché appunto il concorso pubblico rappresenta molto spesso per le amministrazioni un elemento per motivare il personale interno, quindi come percorso di carriera. È chiaro che ampliare invece l'accesso tramite la scuola superiore della pubblica amministrazione può da questo punto di vista trovare in qualche modo degli ostacoli che si accentuano soprattutto laddove la logica sposterebbe anche verso un accentramento, quindi non solo sulla tipologia, ma anche sulla scuola che poi deve reclutare, quindi correndo, dico il rischio, perché rappresenta effettivamente un rischio per alcune amministrazioni, di far venir meno alcune scuole che sono sorte. Mi riferisco ad esempio alla scuola di economia e finanza. Poi abbiamo tutta una serie anche di scuole collaterali che operano sempre riguardo appunto alla categoria dirigenziale o equiparate. Mi riferisco ad esempio alla scuola che va a formare la carriera prefettizia, oppure alla scuola che va a formare la carriera diplomatica. È molto importante a un certo punto capire se, quando parliamo di reclutamento della dirigenza, ci riferiamo alla dirigenza amministrativa, quindi quella contrattualizzata, oppure anche alla dirigenza che continua ad operare in regime di diritto pubblico. E anche qui, gli aspetti, i rivoli sono tanti, diventa difficile trovare delle soluzioni che riescano a conciliare il tutto. Come dicevo, questo per quanto riguarda la dirigenza della seconda fascia. Sulla dirigenza della prima fascia abbiamo avuto questa novità, che è appunto l'articolo 28 bis, con questo sistema di accesso binario, quindi un percorso che continua ad attingere dalla dirigenza di seconda fascia, e che rappresenta una novità del concorso per il reclutamento appunto dei dirigenti di prima fascia, una disposizione che in questo momento non ha ancora avuto un'applicazione concreta, perché le amministrazioni in relazione alla programmazione del fabbisogno e anche ad una interpretazione un po' comprensiva che è stata elaborata, cioè che tiene conto del fatto di destinare i posti che si rendono disponibili calcolati nell'ambito di un triennio, per evitare che si creassero delle vacanze, quindi dare il tempo alle amministrazioni, fermo restando appunto che i numeri vengono garantiti, però dare il tempo alle amministrazioni di poter pianificare le loro procedure concorsuali, per evitare quindi di tenere scoperti i posti di prima fascia che come sapete sono di estrema importanza. E appunto non abbiamo avuto un'applicazione concreta di questa tipologia di concorso, però bisogna anche riconoscere, adesso non so quali saranno i tempi di un intervento normativo e se questi tempi ci saranno, bisogna riconoscere che al di là dei ritardi nell'applicazione della disposizione, l'articolo 28 bis ha alcuni alcuni aspetti complessi che nascono dal fatto che, mentre comunque per la dirigenza di seconda fascia è possibile immaginare anche un reclutamento accentrato con numeri significativi, sulla prima fascia il reclutamento, se viene gestito da ogni singola amministrazione, alla fine si riduce a concorsi a due posti diventa più oneroso che altro, diciamo, appunto avviare una procedura concorsuale, e dispendioso oltre che in termini economici anche in termini di tempo, con le difficoltà che ne derivano. E poi, diciamo, come voi sapete, l'articolo 28 bis è stato costruito con una volontà, come dire, di creare una classe dirigenziale, dei top manager che avessero anche una formazione trasversale, quindi orientata anche verso un assetto, diciamo, più legato alla comunità europea, quindi con un obbligo di formazione prima del conferimento dell'incarico, un obbligo di formazione presso organismi europei. Anche questo è un obbligo previsto all'articolo 28 bis che si potrà realizzare con molta difficoltà, considerando che rispetto a queste novità poi non abbiamo delle risorse finanziarie adeguate che le possano accompagnare per renderle effettivamente applicabili. Quindi su questo fronte, ecco, così come si immagina di intervenire per accentrare maggiormente i concorsi di seconda fascia, sulla prima fascia forse si potrebbe un po' alleggerire il sistema di reclutamento tramite una procedura concorsuale vera e propria, e quindi immaginare una sorta di modalità di accreditamento dei dirigenti e di seconda fascia per costituire una sorta, ecco, potrebbe essere un'idea quella di costituire una sorta di albo a cui attingere per gli accessi alla prima fascia. Quindi anche questo potrebbe diventare una modalità unica, diciamo, per poter reclutare la prima fascia, fermo restando che su tutti e due i fronti poi sopravviverebbe il famoso articolo 19,6 che prevede il conferimento di incarichi a soggetti esterni. Ecco, su questo fronte anche qui ci si dibatte notevolmente sul fatto, su come concepire questo articolo 19,6. Immagino che magari sia stato detto, perché so che rappresenta uno dei temi su cui c'è grande attenzione da parte dell'associazione, se l'articolo 19,6 debba essere utilizzato sia per la dirigenza di prima fascia sia per la dirigenza di seconda fascia. Probabilmente, nascendo con una vocazione volta a inserire, diciamo, nelle pubbliche amministrazioni delle alte professionalità non rinvenibili all'interno dell'amministrazione stessa, forse la sua specificità, diciamo, si rispecchia di più con delle figure di top manager piuttosto che con quelle di dirigenti di seconda fascia. E anche su questo però non ci dobbiamo nascondere, ad esempio, che anche in sede di definizione del decreto legislativo 150, nella fase in cui era in itinere, ecco, sono state scritte diverse disposizioni correttive dell'articolo 19,6. Era stata anche evidenziata, diciamo, l'ipotesi di applicarlo sulla prima fascia, una riduzione delle percentuali, oppure una disciplina più serrata che vietasse, ad esempio, la proroga o il rinnovo, più che la proroga, il rinnovo dei contratti, quindi diciamo la conferma nell'incarico, per evitare che diventasse quindi una sorta di forma parallela di reclutamento. Sono tutte disposizioni che comunque in qualche modo sono state bloccate. Allora riconosciamo anche che la classe dirigenziale molto spesso ha anche una forza che riesce a guidare. Sì, è vero che bisogna tenere separate il vertice politico e il vertice amministrativo, ma è vero che bisogna far sì che il dirigente abbia grande autonomia rispetto al vertice politico, però è anche vero che molto spesso la classe dirigenziale riesce anche a condizionare, diciamo, la volontà politica e riuscire a portare avanti degli obiettivi che non sempre rispondono ad una logica, diciamo, di efficienza e di efficacia. Quindi questo è un elemento negativo di cui bisogna fare anche un mea culpa in molte circostanze. Per quanto riguarda appunto la formazione, ho già fatto cenno a questo obiettivo, diciamo, di intervenire su una razionalizzazione delle scuole, sia diciamo legandolo ad un fatto di formazione iniziale della dirigenza, quindi in sede di reclutamento. Sarebbe ancora più auspicabile poter intervenire su una razionalizzazione anche per quanto riguarda la formazione permanente della dirigenza. Per quanto riguarda invece l'aspetto del mercato pubblico aperto, come viene definito nel documento dell'associazione, innanzitutto da questo punto di vista, ecco, un'idea che io non tralascerei completamente è, anche per una logica, come dire, di maggiore competitività, di immaginare che ci sia un certo numero, diciamo, di dirigenti che possono essere reclutati con contratto a tempo determinato. Quindi un 19,6 che si configura sostanzialmente con una procedura ad evidenza pubblica, ma nel vero senso della parola, e che sia, diciamo, legata effettivamente alla durata dell'incarico, fermo restando, ecco, che concluso l'incarico il soggetto può eventualmente aspirare ad un altro contratto soltanto laddove va a svolgere un altro concorso pubblico. Questa è un'esigenza che è fortemente sentita anche da amministrazioni piccole, quali possono essere gli enti locali, oppure anche le università, oppure gli enti pubblici non economici di piccole dimensioni, che in alcune circostanze possono avere l'esigenza, anche in relazione ad un intervento o di una disposizione normativa che richiede un'applicazione circoscritta nel tempo, di avere delle posizioni dirigenziali da utilizzare per un breve arco temporale, senza doversele necessariamente inserire nella dotazione organica per sempre. Anche questo può essere una logica, diciamo, su cui lavorare per spingere verso un mercato più competitivo della dirigenza, cercando ovviamente di evitare il rischio di precarizzare anche, diciamo, questa categoria, come già avviene nell'ambito delle altre categorie, considerando, ecco, che uno degli interventi previsti anche nell'intesa è proprio quello di razionalizzare l'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile nel settore pubblico e di affrontare anche il tema delicato del precariato. Sotto questo aspetto, l'altro elemento su cui si può intervenire per favorire questa competitività è eliminare, ecco, questa è una richiesta che viene avanzata da più parti, su più fronti, eliminare magari le percentuali rigide previste dall'articolo 19,5 bis sul conferimento, diciamo, di incarichi attraverso il comando e il fuori ruolo, quindi a dirigenti appartenenti ad altre amministrazioni. Arrivare alla logica del ruolo unico credo che sia un po' rischioso, perché diventa in qualche modo difficile poi concepire un dirigente che ha un datore di lavoro che non è puntualmente definito, e ci siamo ritrovati appunto con il ruolo unico, un'esperienza che è nota a tutti, con dirigenti che alla fine non avevano un incarico dirigenziale e non sapevano neanche da chi pretendere questo incarico. Certo, un sistema di esempio che andasse ad ampliare la percentuale dei comandati e dei fuori ruolo potrebbe essere effettivamente innescare un meccanismo di competitività, perché è chiaro che il dirigente che fa parte di un ruolo di un'amministrazione si rende conto di dover competere con dirigenti di altre amministrazioni, e questo potrebbe, come dire, invogliarlo ad una maggiore professionalità. Questo appunto per quanto riguarda ecco, a proposito di questo discorso della mobilità, potrebbe essere connesso anche con una logica di ampliare, diciamo, il patrimonio di conoscenze e la professionalità del dirigente, in quanto consentirgli di fare esperienze in più pubbliche amministrazioni indubbiamente rappresenterebbe un modo anche per intervenire sulla sua formazione anche attraverso questo istituto. Un altro intervento, ecco, che viene previsto in sede di interventi normativi successivi è quello che fa riferimento anche ad una rotazione dei dirigenti per interventi volti a prevenire appunto la corruzione. Anche qui appunto si pongono problemi legati all'esclusività dell'incarico, una serie insomma di considerazioni che ho sentito fare prima e che sono senz'altro meritevoli di attenzione. Poi ecco, uno dei temi su cui si dibatte molto è quello legato agli interventi sul ciclo della performance, che sono essenzialmente volti, ecco, per come viene delineato l'intesa e come si può immaginare anche un intervento normativo o futuro, non tendenti a smontare quella che è l'architettura costruita dalla riforma Brunetta, assolutamente no, è assolutamente meritevole, ma soltanto anche lì fare degli interventi correttivi. In questo momento le disposizioni che sono scritte sul ciclo della performance non legano sufficientemente l'attività di programmazione degli obiettivi con quella che è la programmazione economica, quindi evidenziare, diciamo, la necessità di questo nesso. Poi l'altro intervento, ecco, quando si dice voler dare più spazio alla performance organizzativa piuttosto che a quella individuale, non vuol dire spostare l'attenzione sulla performance organizzativa per tornare ad un appiattimento o della valutazione di tutto il personale, no, vuol dire semplicemente che ci sono delle realtà che sono caratterizzate comunque da presenza di personale rispetto al quale andare ad individuare degli obiettivi individuali rappresenterebbe, diciamo, è uno sforzo che non è meritevole, ecco, in qualche modo individuare l'obiettivo dell'autista per dire credo che non sia molto razionale, quindi forse ha molto più senso creare un meccanismo di forte competizione tra le unità organizzative di un'amministrazione e poi all'interno dell'unità organizzativa, ad esempio si potrebbe immaginare di dare dei budget per il trattamento economico accessorio differenziati in relazione ai risultati raggiunti in termini di performance organizzativa, in modo che poi all'interno di quell'unità organizzativa il dirigente possa utilizzare quel budget per premiare in maniera differenziata il personale, quindi fermo restando l'obbligo di una differente valutazione del personale, che rimane uno dei pilastri cardini della riforma Brunetta. Poi, diciamo, forse l'elemento su cui più si discute è quello legato all'articolo 19 del decreto 150, quindi quello delle fasce. Il sistema delle tre fasce è uno di quegli elementi che maggiormente hanno ostacolato in questi due anni l'applicazione della riforma, perché comunque avere necessariamente tre fasce, avere una terza fascia dei non meritevoli non sempre, diciamo, è aderente alla realtà e non sempre, diciamo, consente al dirigente di poter esprimere adeguatamente la propria capacità di differenziazione e la propria autonomia. Quindi si cerca soltanto di trovare un sistema di graduazione delle performance che sia meno rigido e che sia, diciamo, un po' rimesso anche alla sensibilità del dirigente, fermo restando l'obbligo di differenziazione. Ecco, ho fatto, diciamo, una panoramica, spero, rispondente agli argomenti del pomeriggio, e quindi... Beh.